sono Andrea Zinno, Data Evangelist di Denodo, e questo è un nuovo episodio del podcast Denodo Data Pops. Oggi abbiamo qui Edoardo Rispoli, partner di Target Reply Roma, azienda del gruppo Reply. Edoardo, benvenuto e grazie di aver accettato l'invito.
Grazie a te Andrea, buongiorno a tutti.
Oggi parleremo, affronteremo un tema che insomma è agli onori della cronaca. Parliamo di AI generativa, ma magari più in generale anche di intelligenza artificiale. Per cui Edoardo, intanto ti chiederei un po' di raccontarci cosa fa Target Reply Roma, qual è il tuo ruolo e in particolare in quali ambito, sia come mercati, sia come tecnologie, in quali ambiti operate.
Certo, grazie Andrea. Target Reply Roma, azienda del gruppo Reply, focalizzata sul mondo dei dati. Io sono il partner dell'azienda, sono in Reply da quasi 20 anni, quindi insomma ne ho viste un po' di aziende all'interno del gruppo. Mi sono occupato di diversi mercati e insomma, adesso da quasi 4 anni che seguo Target Reply Roma, quindi come dicevo prima focalizzata sulle tematiche dei dati, quindi in questo momento molto focalizzata sulle AI generativa e dal punto di vista geografico invece localizzata ovviamente sull'area del centro-sud.
Perfetto, grazie. Allora andiamo subito al tema, diciamo, al tema dell'anno, del periodo, anzi quasi proprio dell'anno, perché poi alla fine ChatGPT è quasi giusto un annetto che è uscito. Allora, al di là dell'hype, dell'eccitazione, prima parlavamo, prima di iniziare, no, dell'hype cycle di Gartner, del fatto che probabilmente l'AI generativa al momento sta nel picco del momento di eccitazione. In base a quello che fate voi, invece, ti volevo chiedere, in base al tuo ruolo, intanto un po' una tua considerazione sull'AI generativa, su quello che vedi o meno, ma soprattutto poi cosa sta succedendo nel mercato? È solo, come dire, al momento un hype o in realtà ci sono già delle iniziative concrete? Si è capito perfettamente quale può essere il potenziale e le difficoltà? Penso, no, a tutti i temi delle allucinazioni, bias, l'etica, insomma, temi che nel mondo delle AI ricorrono spesso. Per cui invece, ecco, voi che avete la fortuna di avere un campo visivo molto ampio su tante aziende, dici un po' la tua, cosa sta succedendo?
Allora, guarda, rispetto ad un anno fa le cose sono cambiate in maniera drammatica dal punto di vista di passi in avanti che ha fatto la generative AI e poi il large language model, no? Insomma, tutta questa famiglia di nuovi modelli, di cui quello più conosciuto, come dicevi tu, è sicuramente ChatGPT. Quindi c'è un po' la tendenza da parte nostra, degli addetti ai lavori, ma anche più in generale, insomma, della società che si trova ad affrontare questo tipo di innovazioni molto disruptive, di sovrastimare l'effetto di queste tecnologie nel breve periodo e poi invece di sottostimarle più in avanti nel lungo periodo, no? Questa, cioè, la legge di Amar. Però detto questo, in effetti qua siamo di fronte a una vera rivoluzione. Non si tratta di un hype, si trattano di tecnologie che cambieranno radicalmente il modo di lavorare di tutti noi, e quindi non sto parlando solo degli addetti ai lavori del mondo dell'information technology, perché in effetti dal punto di vista del supporto all'uomo, a me piace raccontarla così, no? Quindi è un po' tutta la teoria dello human augmented, quindi aiutarci nei nostri task quotidiani, lavorativi, inizialmente quelli più ripetitivi, in modo da liberare tempo ed energia per noi, per dedicarci invece a task dove invece c'è bisogno di quelle caratteristiche umane che oggi nessun LLM ti può dare, no? L'empatia, insomma, è tutto quello che può succedere. Ogni tanto, per fare una battuta, mi piace dire gli LLM non fanno la pausa caffè, no? Cosa che facciamo noi ancora uomini, e spero che sia così ancora per tanti anni.
No, è corretto e secondo me, tu hai detto, no, cambieranno il modo di lavorare, io direi che cambieranno il modo di vivere. Perché tu vedi i miei figli, ne parlavamo prima, che stanno ancora studiando, per loro ChatGPT è diventato, al di là, come dire, se vuoi, della sorpresa iniziale, no? Perché si sono trovati a confrontarsi magari con tecnologie, no? Noi che siamo un po' della vecchia generazione, le AI la mastichiamo da un po' di tempo, però poi in tempo rapidissimo è diventato parte del loro modo di fare, cioè dalla scrittura, no, di post su LinkedIn o meno, come dici te, diventa un supporto. Però ecco, la domanda che mi viene, diciamo, c'è una sorta di visione uniforme, cioè tutte le aziende stanno percependo l'AI e l'AI generativa esattamente come l'hai descritta te, cioè come un aiuto, un affiancamento a quei task più noiosi a basso valore, da questo punto di vista c'è uniformità su cosa ci si aspetta dalle AI generativa o no?
Come sempre accade, ci sono aziende in questo momento, avendo un DNA più da innovatrici, stanno correndo con una velocità diversa rispetto ad altre aziende che invece stanno ancora osservando il fenomeno. Quindi è proprio, insomma, il compito di nuove società di system integration, di consulenza, di andare a raccontare, che è poi una delle tematiche anche, insomma, no? Che c'è in questo momento. Che cosa, non solo che cosa sono gli LLM, perché insomma questo lo diamo più o meno come assodato, anche se non è sempre vero. In alcuni casi abbiamo trovato
meglio sempre di spiegare. Hai una parola in più, però.
Esatto. Qualcuno a digiuno, ma soprattutto quali sono le opportunità per le aziende dal punto di vista proprio della cost reduction, dell'aumento della produttività, dell'efficienza, fino ad arrivare alla costruzione di applicazioni on top rispetto agli LLM. E devo dire che da questo punto di vista non solo c'è grande interesse, ma stanno incominciando a muoversi anche un po' di budget, perché oramai ci sono dei benchmark che si stanno consolidando proprio su una riduzione dei costi consistente rispetto magari a delle tematiche legate più ad aspetti di operation all'interno delle aziende. Quindi partendo da quello, però insomma le aziende, quelle più smart dal punto di vista tecnologico, hanno capito che devono incominciare a sperimentare, a guardare, e lo stanno facendo in maniera concreta. E quindi diciamo sì, ci sono ancora invece altre aziende, come ti dicevo prima, che insomma, stanno cercando di capire e stanno internamente lanciando magari dei programmi di studio, di formazione sulla tematica, no?
Vabbè, ma sai, questo
accade un po',
esatto,
quando
accade per tutta
ogni tipo di innovazione,
no? C'è il leader, il follower o meno.
Esatto.
E sì, diciamo, ti confermo che poi anche noi, diciamo, partecipando ai vari eventi o meno, vediamo che è un tema caldissimo, al di là appunto dell'essere inserito, credo, nel 99% dei titoli di qualsiasi convegno si vede in giro, però effettivamente ne parlano tutti. Io, se vuoi, il rischio che vedo è che c'è talmente tanta enfasi su questo tema, e perché effettivamente, come dici te, ha delle potenzialità rilevanti, non vorrei, no, che ci fosse troppa fretta nell'implementare per giungere a un risultato, perché poi insomma la fretta, no, è sempre nemica poi della precisione. E l'altra cosa che spero non accada, perché prima ho citato il Big Data, no, che a suo tempo vennero visti come una sorta di questione meramente tecnologica, no, per cui si partiva sempre dall'IT, si facevano queste mega sperimentazioni e poi magari ci si confrontava, ogni azienda si confrontava con le proprie divisioni di business, e non c'era accordo su sì, bellissimo, ma che ci facciamo? Quindi, se vuoi, il mio timore, e ti chiedo conferma se anche te lo hai, o invece la situazione più positiva, è che non vorrei che l'IA generativa fosse ancora una cosa da super tecnico e non ci sia questo coinvolgimento il prima possibile del business per capire, sì, grosso potenziale, ma cosa ci vogliamo fare, no? Supporto all'utenza, supporto interno, ottimizzazione, operation. Perché poi alla fine il rischio che ti bruci un'opportunità semplicemente perché l'hai collocata male nel tuo contesto lavorativo. C'è il rischio?
Allora, da questo punto di vista, il paradosso è che in realtà questa tecnologia semplifica piuttosto che complicare. Quindi, ecco, il tema del super esperto parla il suo dialetto ipertecnico e che non si fa capire è c'è sempre, perché poi magari nella spiegazione del funzionamento dell'LLM, se si vuole partire insomma da come sono nati e si vuole andare nel dettaglio poi delle reti neurali e su come siamo arrivati oggi, allora là magari insomma diventa un discorso più tecnico, ma nell'utilizzo poi in effetti degli LLM è qualcosa in certi casi anche abbastanza semplice per un primo approccio. L'LLM è qualcosa che tu ti scarichi, pesa qualche giga, lo incominci a testare sul tuo notebook, no? E per qualche, insomma, soprattutto le nuove generazioni, noi vediamo, insomma, non solo i ragazzi ovviamente che hanno fatto dei percorsi accademici, tecnici, che arrivano da noi con già delle esperienze personali in questo senso, ma anche i nostri figli.
Sì, come dicevo, ci entrano subito,
insomma, sviluppando qualche riga di Python, no? Incominciano a giocarci in maniera concreta. Ecco, dal punto di vista invece delle barriere all'ingresso è proprio l'opposto, questo tipo di tecnologie hanno delle barriere all'ingresso invece molto basse, quindi bisogna stare attenti a come la si vuole utilizzare e anche a come stanno cambiando l'applicazione di questi LLM negli ultimi mesi, no? Perché noi siamo passati dall'utilizzo generale del modello ad un utilizzo invece molto specializzato. Quindi diciamo, per ritornare ad OpenAI, a ChatGPT,
hanno lanciato i ChatGPT.
Sono stati appunto, insomma, entro i annunciati i GPT, insomma, già sul GPT-4 sono utilizzabili, che sono già attivabili e trainabili, scusami questa parola un po' presa dall'inglese, per andarli a verticalizzare su delle tematiche che possono essere quelle per i nostri clienti dell'HR piuttosto che legate al mondo del banking, dell'insurance, anche dalla capacità di andare a fare delle narrazioni piuttosto che andare a estrarre delle informazioni in maniera molto rapida da grandissime moli di documenti che si trovano all'interno dell'azienda, no? Quindi, diciamo, da questo punto di vista, prima parlavo di applicazioni costruite on top ai modelli di generative AI, ed in effetti noi stiamo andando sempre di più, a parte gli assistenti per lo sviluppo del codice, il copilot è un tema e ci sta anche qui in maniera drammatica aumentando la produttività delle persone, ma anche iniziamo a vedere le prime applicazioni B2C e le prime applicazioni B2B e B2E, dove B2E sta per business to employee, no? E i costi non sono così alti. È vero che diciamo hai bisogno di risorse che sono nel cloud, ma anche dal punto di vista dell'infrastruttura, dei costi di hosting, del training, si sta facendo tanta efficienza. Anche qui stanno nascendo
nuove professionalità
e anche degli hyperscaler che si appoggiano agli hyperscaler tradizionali, no? E stanno proponendo delle soluzioni verticali legate ai modelli specializzati. Quindi è un mondo
massima evoluzione. Tu secondo me hai usato una parola molto chiara, cioè è talmente immediato anche al di là dei giovani, no? Entrarci in confidenza e vedere effettivamente il risultato, come dici te, le barriere d'ingresso sono molto basse, cioè il mondo dei big data era un qualcosa ancora da specialisti, in cui c'era una fatica anche comunicativa nel spiegare cosa voleva dire lì. Qui effettivamente no. Tu hai citato la scrittura del codice. Io qualche tempo fa ho fatto un episodio del podcast, dicevo, con l'università di Roma 3, e loro mi dicevano che effettivamente si sono accorti che la precisione, la qualità di quanto generato è notevolissima. Cioè, per carità, fai comunque, no, una sorta di post-produzione, nel senso vai a rivedere, però spesso è semplicemente il confermare che è stato fatto bene. A questo punto, visto che noi di Indenodo ci occupiamo di dati e abbiamo citato, no, i GPTs, cioè il fatto che io posso contestualizzare questi modelli su specifici domini, questo mi porta, no, al tema dei dati, perché poi quando noi abbiamo iniziato a conoscere l'AI generativa per il tramite ChatGPT, credo ci abbiamo giocato tutti, e le allucinazioni, insomma, quando parli di modelli generali, io, tu sai, no, la mia passione per Villate, ogni tanto faccio del challenging, come si dice, vengono fuori delle cose spettacolari, di una creatività sorprendente, fra l'altro associata a una prosa perfetta, per cui il rischio che vedo è che quando io leggo una cosa che ha una prosa perfetta, tendenzialmente sono portato a credere che anche il contenuto è perfetto, no? E allora, se io che conosco, perché l'ho fatto apposta, so giudicare che quello che è stato detto è giusto o sbagliato, non è così in altri ambiti. Questa importanza del dato, questo fatto che probabilmente all'interno di un'azienda non serve un modello generale o meno, è un qualcosa sul quale c'è consapevolezza? Cioè il fatto che comunque i dati giocano e giocheranno sempre un ruolo fondamentale nell'addestrare dei modelli, che magari si decide di addestrarli per compiti specifici, è un qualcosa di chiaro o si pensa che sia talmente tutto automatico che semplicemente lancio qualcosa e magicamente ottengo un risultato?
Allora, parto dalle allucinazioni e poi arrivo alla finale della tua domanda. E ecco, rispetto a prima dell'estate, in cui questo tema delle allucinazioni era molto forte e io stesso, insomma, ero uno di
ci si giocava, ci si
vedeva un po' preoccupati dal fenomeno, soprattutto per le nuove generazioni, no? Che hanno meno pensiero critico, no? Rispetto a noi che abbiamo un po' i capelli bianchi. Devo dire che con l'avvento di nuovi modelli, nuovi LLM, sono venute fuori delle architetture proprio basate sull'utilizzo multiplo degli LLM per evitare proprio il fenomeno delle allucinazioni. Quindi oggi, grazie anche a dei framework, cito quello più famoso, LangChain, ma non solo, l'utilizzo contemporaneo di più LLM e andando a disegnare un processo iterativo per cui si utilizzano più LLM per avere risposte analoghe su tematiche che possono essere generiche o specialistiche, ha ridotto tantissimo questo fenomeno. Quindi diciamo il problema si sta autoindirizzando grazie anche al proliferare dei nuovi modelli. Il tema invece, anche rispetto a quello che fa De Noto, noi siamo parte di De Noto e quindi lavoriamo insieme oramai da tanto tempo, è invece quello della data strategy, che diventa fondamentale per le aziende. Lì, visto che questi modelli ti danno la possibilità davvero di fare cose, non so, creazione di documenti complessi, scratch, quindi da zero praticamente, piuttosto che andare a disegnare nuovi workflow, generare anche delle campagne marketing iperpersonalizzate, utilizzando anche, anzi, soprattutto i dati dell'azienda, là ancora di più c'è bisogno di una data strategy forte all'interno dell'azienda, c'è bisogno di avere dei dati che siano in qualche modo certificati, quindi anche il tema famoso a cui noi siamo affezionatissimi, quello della data quality, è un tema che comunque è importante e forte, perché ovviamente valeva per l'intelligenza artificiale classica, diciamo che insomma, senza dati di qualità non si possono avere modelli efficienti, vale anche in questo caso, soprattutto quando vai a integrare informazioni che arrivano dal mondo esterno con informazioni invece che sono il tuo patrimonio aziendale. Quindi diciamo, tutto il data journey aziendale deve essere in qualche modo rifocalizzato, andando a studiare bene le potenzialità dei modelli che si vogliono utilizzare, e richiedono investimento, quindi piattaforme come De Noto, comunque soluzioni di data management, di data governance, dove ci sono tematiche organizzative eccetera, in questo momento sono secondo me alla pari sul tavolo di ogni CIO e anche CEO, insomma, spero.
Ecco, quindi c'è consapevolezza, sono alla pari, perché poi spesso io a volte invece ho la percezione, fortunatamente sono casi rari, che non ci sia questa chiarezza di visione di quanto sia importante una data strategy, quanto più io voglio utilizzare sistemi automatici, che sia AI tradizionale generativa, ma anche semplicemente anche l'analisi classica, di quanto ci sia spesso tanta enfasi sulla parte finale, che è quella più sexy, come direbbe qualcuno, perché poi una cosa è bella vedere, no, un qualcosa di generato automaticamente, un modello predittivo, piuttosto che perdere tempo ad assicurarsi della qualità del dato. Mi fa piacere, ecco, che tu, come dire, possa testimoniare che almeno sul tavolo sono uno a fianco all'altro, che poi uno sia vissuto come un male necessario per abilitare il secondo, vabbè, ci sta. Però
ritorniamo un po' a quello che dicevamo prima, no? Ci sono le aziende illuminate, questa cosa ce l'hanno chiarissima, altre aziende invece magari che ci stanno arrivando, è quello che però noi oggi raccontiamo, anche con un tipo di approccio bottom up, no? Quindi partiamo da una sperimentazione dove ragionamenti che si fanno con i clienti, si vanno a trovare dei casi d'uso dove in questo momento vengono allocati dei budget di un certo tipo, si prova a ragionare invece sul caso d'uso sviluppato con l'applicazione di un modello di intelligenza artificiale generativa, e si va a calcolare il risparmio di quella cosa lì. Oggi molti clienti ci stanno dicendo che il saving rispetto ad un processo consolidato aziendale è qualcosa che viene rimesso in circolo per il sistema integrator, no? Per la società di consulenza. In questo momento ci sono anche tanti discorsi di co-investimento e cose di questo tipo, però come dicevamo prima c'è una competizione fortissima, quindi sia all'interno delle aziende, ma rispetto poi ai competitor tradizionali che ci sono su ogni mercato, l'energy, le telco, i media e così via, e quindi le organizzazioni hanno capito che possono fare di più con meno, tra virgolette, ma questo meno non è che va perso, e viene reintrodotto Almeno noi consigliamo di rimetterlo in circolo per andare anche a toccare tematiche, come dicevo prima, di data governance, che forse fino adesso hanno avuto sempre un po' meno rilevanza, priorità nella budgetizzazione, no, delle aziende. Quindi è vero che tu c'hai costi più bassi, ma questi nuovi modelli di business ti devono permettere di poter utilizzare meglio i tuoi soldi.
No, esatto, una sorta di circolarità, no? Cioè risparmio da una cosa, ma quello che risparmio lo utilizzo per migliorarne un'altra. No?
Esatto, anche perché non è che diciamo...
proprio un ecosistema.
Esatto, non ci aspettiamo che da un giorno all'altro spariscano. No, alcune tecnologie, insomma, ovviamente c'è tutto il mondo dell'infrastruttura, dove c'è un discorso a parte. Quindi questo è quello che noi stiamo vedendo. Le industrie sono tutte impattate. Sì. In questo momento non vediamo industrie che non...
Ma io credo ci sia anche un discorso, non so di chiamarlo, di branding. Cioè è una tecnologia talmente prorompente e talmente sulla bocca di tutti che non vorrei che in certi casi c'è la percezione anche inconscia che se non la cavalco vengo considerato, no, non dico fuori dal mercato, ma meno innovativo. Io lo vedo anche nelle pubblicità, quando sentiamo qualcosa, questa parola dell'AI generativo meno ricorre forse più di quanto avrebbe senso. Poi, come dici te, lo cavalcano tutti, lo cavalchiamo i system integrator, i software vendor, le aziende. Quindi è un misto, no, di competizione sostanziale, perché mi dà un vantaggio competitivo, ma credo, secondo me, ci sia anche una sorta di competition, di competizione scusa dal punto di vista del, chiamiamolo, del marketing, del branding, cioè far vedere che io sono un'azienda moderna perché comunque sto esplorando, che poi sia un'esplorazione che porti a un risultato o un altro non lo so, però non posso dire che non sto seguendo questa cosa. Quindi
anche te. Non solo te lo confermo, ma tu prima hai fatto un esempio, no? Dico, quando c'è stato il momento dei big data, quello era sin da subito una tematica molto tecnica, di cui si parlava quasi esclusivamente all'interno delle strutture IT dell'azienda, no? Quindi diciamo era qualcosa che, diciamo, dal CIO in giù, no, diventava c'era una forte ownership, anche perché, diciamo, c'è stata quella tendenza poi in qualche modo a gestire questi dati che erano il patrimonio aziendale. E adesso invece sta succedendo che più spesso l'IT forse è quello più scettico all'inizio rispetto all'utilizzo di questi modelli, e partono prima invece altre aree di business all'interno dell'azienda, quindi il marketing piuttosto che l'HR, piuttosto che altre funzioni aziendali, e quindi là si va in competition interna. Quindi lo stiamo vedendo su alcuni clienti, questo sta succedendo, ed è anche forse sano, competitivo, perché comunque si sta guardando in maniera più critica all'utilizzo poi dei modelli. In effetti, diciamo, i benefici, solamente se vogliamo andare a parlare di sviluppo del software, le aziende di consulenza, quelle più famose, stanno dichiarando che ci sarà un impatto sulla produttività che andrà a toccare tra il 20 e il 40% dello spending attuale sullo sviluppo del software.
Che è una cifra...
È una cifra
no, hai visto, esatto,
nel senso, quindi... riduzione in costi, riduzione dei task ripetitivi, miglioramento del testing del codice, o piuttosto che automazione della documentazione di codice non documentato, o invece from scratch da codice che stai andando a sviluppare. Ma sono tantissime le applicazioni in questo campo, e non ci fermiamo solo a quello. Quindi già da questo punto di vista ogni, diciamo, struttura aziendale all'interno dell'azienda ha i suoi casi d'uso applicabili.
No, sì, non vorrei che l'IT, forse penso troppo male, però come diceva un celebre politico italiano, a volte ci si prende, sai, quando si inizia a parlare, appunto, vedendo dei risultati concreti di quanto queste tecniche automatizzino, per esempio generazione del codice, testing o meno, quanto ci sia una sorta di istinto di protezione dell'ICT, dei sistemi informativi, perché tutto sta accadendo così velocemente che c'è il giusto timore, ma se molta parte di quello che io faccio potrà essere totalmente automatizzata, io cosa farò? Che poi ci riporta all'annoso e al sempre discusso tema, no, di qual è il rapporto delle AI con il mondo degli umani. Tutti diciamo che è un rapporto di collaborazione, task noiosi, pericolosi, ripetitivi, fatti dalle macchine o dagli algoritmi, tasca a valore fatti dagli uomini, però sai, questa è la teoria, poi quando vai nello specifico, secondo me c'è sempre chi teme mi sostituiranno, non mi sostituiranno, conterò qualcosa o meno, quindi come dice, questa competizione interna ci sta, forse semplicemente si deve un po' sedimentare.
Si deve sedimentare. Noi abbiamo anche fatto la nostra survey con i nostri CXO di riferimento e sono venute fuori una serie di concern, di preoccupazioni, no? Tra cui c'è sicuramente anche la resistenza culturale da parte di molte aziende, insomma di alcuni riferimenti aziendali, oltre a tematiche di privacy, di sicurezza, e queste sono sicuramente importanti ad analizzare sin dall'inizio, il tema dei bias, della discriminazione, insomma soprattutto in Italia, ma insomma delle aziende internazionali, essendo noi oramai una multinazionale, e lo vediamo in maniera molto forte, il problema etico, dell'explainability, insomma, sì, di questi modelli. Preoccupazione anche sul gap di skill che ci sono oggi all'interno di alcune aziende, no? Quindi dire, ok, ma queste figure che poi devono portare all'interno delle aziende, bene, inizialmente ci si affida molto ovviamente ai sistemi integrator come noi o come ai vendor come voi che possono aiutare nelle fasi iniziali e poi continuare, però le aziende stanno capendo che si devono invece in qualche modo carrozzare con profili adeguati. Quindi sono tutte tematiche che un po' preoccupano anche la governance poi interna, insomma ci sono queste preoccupazioni qua. Però secondo me se si riesce a spiegare bene dall'inizio ai clienti quali sono le precauzioni da prendere per andare a mitigare tutti questi concern che effettivamente insomma vanno analizzati e non vanno presi sotto gamba, da lì in poi c'è la possibilità di andare a costruire appunto dei nuovi modelli di business che portano dei vantaggi, no? Quindi questa, la sfida è questa:
sì.
Farlo capire e incominciare a implementare qualcosa di
No, ma concordo, guarda, come dire, la rapidità, la prorompenza dell'interesse verso un tema è sano, c'è sempre, poi come dire, non è che si può prevedere, no? Spesso queste cose accadono semplicemente perché devono accadere. Poi, come dici te, la bravura di tutto il mondo, quindi dei system integrator, dei software vendor, delle aziende, è ricollocare tutta questa hype generale, contestualizzarlo nello specifico di quello che deve fare ciascuna azienda e iniziare a dargli concretezza e valore. Questa, insomma, la storia, come dici te, noi abbiamo i capelli bianchi, abbiamo visto in passato dei periodi in cui, no, usciva una nuova tecnologia e poi a volte aveva successo, a volte no, perché spesso si riusciva o non si riusciva a contestualizzarla. Senti, Edoardo, io ti ringrazio, direi siamo arrivati alla fine, è stata una chiacchierata molto interessante perché secondo me molto ampia, come dire, a 360 gradi su un tema che sta sulla bocca di tutti, che però poi è necessario vedere da tanti punti di vista, no? Perché poi alla fine è sempre una questione di compromesso. Per cui io ti ringrazio nuovamente.
Grazie a
Di essere
te,
stato con
grazie
noi.
mille.
Saluto tutti coloro che ci hanno seguito fino a questo punto e vi do appuntamento al prossimo episodio del podcast.